È proprio nel 58 che si pongono le basi per questo accordo, per questo asse franco-tedesco. E si parte praticamente dall'incontro fra De Gaulle e Adenauer nel 1958. Sono protagonisti non soltanto dell'asse franco-tedesco, ma anche del dibattito e delle realizzazioni dell'Europa in questi anni. Due parole, giusto per tratteggiare meglio il quadro della loro biografia, sostanzialmente per comprendere meglio la loro azione. Di De Gaulle potremmo parlare a lungo, è noto naturalmente, e voi lo ricorderete, per la politica di grandezza della Francia, che lo porta ad adottare decisioni che vanno esattamente in quella direzione, dal consolidamento delle istituzioni all'adozione di una nuova moneta, il nuovo franco, fino al ruolo che attribuisce allo Stato nel compito di pianificare e modernizzare l'industria, famosissimo per la risoluzione della crisi algerina, per il fatto che affronta e risolve la crisi algerina ed è il primo presidente della Quinta Repubblica ed è anche colui che avvia il processo di decolonizzazione dell'Africa, quella sotto il controllo francese, la parte colonizzata dalla Francia, ed è portatore della linea e del valore, all'interno del paese naturalmente, dell'indipendenza nazionale, in aperta polemica, addirittura rottura con il federalismo europeo. Così come fortemente critico e in aperta posizione di contrarietà, di antagonismo rispetto agli equilibri nati con l'accordo di Yalta, nei confronti del quale è assolutamente contrario. Quello che lui immagina è l'Europa delle nazioni. È un'Europa delle nazioni all'interno della quale il ruolo di grande guida, di grande potenza, spetta alla Francia. E questa Europa di grandi nazioni è quella che lui pensa dall'Atlantico agli Urali. Certamente non gli sfugge l'importanza dell'antico rivale di sempre, della Germania, ed è per questo che egli pensa esattamente ad una sorta di condominio. Pensa ad una riconciliazione fra i francesi e i tedeschi che possa rappresentare il perno su cui ruota la politica europea. È anche noto per la sua concezione del potere. Lui pensava la Repubblica presidenziale è una sua idea fissa, lui pensa ad un capo che viene votato, approvato direttamente dal popolo, dalla nazione, questo lo mette in aperta rottura con gli altri partiti francesi, compresi quelli della destra estrema. Konrad Adenauer invece è un politico di lungo corso. Pensate che lui è ancora cancelliere all'età di 87 anni, è uno dei più longevi e nello stesso tempo un personaggio di quelli che arrivano a ricoprire cariche importanti fino a tarda età. Il compito principale di Adenauer è esattamente quello di riportare la Germania, dopo la crisi del nazismo, riportarla nel cuore dell'Europa, a ricoprire una posizione importante e a superare esattamente quella crisi. La Germania esce distrutta economicamente e moralmente dal periodo della Seconda Guerra Mondiale e l'attività di Adenauer va in direzione di una, come dire, realizzazione della rinascita economica della Germania occidentale, con un miracolo economico che lui cercherà di costruire e attiverà con le sue politiche, che farà della Germania di nuovo una politica di predominante quasi all'interno del consesso europeo. A tal fine egli è anche fautore di una politica di riarmo, di rinascita dell'esercito tedesco, la Bundeswehr, per dotare la Germania di uno strumento militare che serve necessario per garantire la sua sovranità e la sua autonomia. Ma di concerto con De Gaulle, egli pensa che un condominio franco-tedesco fosse lo strumento indispensabile per evitare crisi importanti in Europa, per evitare una crescita e un aumento della minaccia comunista, specialmente da parte della Germania dell'Est. Sono costoro, quindi, i protagonisti del riavvicinamento franco-tedesco e dell'asse franco-tedesco, che è una costante della loro azione di governo, della loro azione politica. Attraverso il loro incontro nel 58 si forma e si consolida l'asse franco-tedesco, ma allo stesso tempo, da quell'incontro esce la proposta segreta avanzata alla Gran Bretagna e agli Stati Uniti d'America di un direttorio alla guida dell'Alleanza Atlantica, in cui ci fosse presente naturalmente la Francia. È una proposta che esce fuori dal cappello di De Gaulle, ma la risposta è un no sicuro. Ma intanto la proposta francese aveva creato allarme nella Germania di Adenauer e nell'Italia. Anche perché, ripeto, la proposta del direttorio, che è di matrice francese, viene avanzata dopo l'accordo con i tedeschi per la formazione dell'asse suddetto. E questo naturalmente produce sconcerto nella Germania, che si sente in qualche modo raggirata. Proprio perché prima si realizza l'accordo, dopodiché c'è la proposta del direttorio riservato, questo fa pensare alle intenzioni egemoniche da parte della Francia, ma non è sufficiente per rovinare i rapporti, per rompere l'accordo. E si comprende bene quale sia la logica dietro questa proposta un po' volpina, chiamiamola così, di De Gaulle. È una tipica manifestazione della sua contrarietà alla logica bipolare. È una proposta che va in direzione di una creazione dell'Europa quale terza forza, e questo obiettivo della terza forza, e quindi fra i due blocchi permanente nella politica gollista, presuppone autonomia e libertà di movimento, presuppone prestigio da parte dello Stato, e per ottenere questa autonomia, libertà di movimento e prestigio, il generale ritiene che debba adottare una politica di grandezza per il suo paese. Urgeva a questo punto una revisione della strategia. La Gran Bretagna non più partner, la Gran Bretagna diventa un concorrente. Gli Stati Uniti d'America non più protettori a cui affidarsi in toto, specialmente in termini di sicurezza, la sicurezza militare, ma un interlocutore con cui vedere di volta in volta, caso per caso, cosa fare, ma certamente dotarsi di una forza militare propria, che prevedeva addirittura l'uso della la dotazione dell'arma atomica. Quindi è questo ciò che spinge De Gaulle ad accelerare il progetto della Force de Frappe, il processo che porta alla realizzazione della bomba atomica, che infatti verrà realizzata in tempi brevi da questo momento. La prima esplosione sperimentale è del febbraio del 1960. Quindi vedete che siamo all'interno della cosiddetta grande riforma di De Gaulle, che prevede misure in campo economico, istituzionale, politica internazionale, politica interna. La sua grande riforma porta a cooperazione e adozione di strumenti intergovernativi fra i sei membri della comunità. La prima tappa vorrebbe essere quella della creazione di un segretariato politico permanente per arrivare ad una struttura confederata e non federale. La marcia di avvicinamento della Gran Bretagna verso l'Europa, dopo che se ne chiama fuori da sola, cerca, visti i risultati positivi, di riavvicinarsi, non riesce né a riavvicinarsi né a bloccare la CE, e per questo motivo, considerati positivamente i risultati raggiunti dalla comunità, ma rimanendone fuori, Immagina e poi persegue l'obiettivo di realizzare una nuova e diversa area di libero scambio. Nel 59 propone l'EFTA, ossia la European Free Trade Association, che prevede la presenza della Gran Bretagna, poi paesi scandinavi, Svezia, Norvegia e Danimarca, la Svizzera, l'Austria e il Portogallo. Non pensa con ciò di fare vera concorrenza alla comunità economica europea, ma sicuramente di avere attraverso questo strumento più carte da giocare in vista di un eventuale ingresso nella comunità. È sostanzialmente un ponte di collegamento, no, con la comunità europea. Vuole dotarsi di uno strumento potenzialmente concorrenziale per avere più potere negoziale e trattare così il proprio ingresso. E questo è anche il frutto, la conseguenza di un declassamento nella politica internazionale della Gran Bretagna, della sua posizione nel mondo. E questo è avvenuto con quell'appuntamento importante di cui vi ho parlato, è la crisi di Suez la causa di ciò. Dopo Suez nel 1956, la Gran Bretagna diventa una potenza regionale, non è più una potenza mondiale, non ha più le risorse, la capacità, non può competere con gli Stati Uniti nel tenere sotto il suo controllo un'area territoriale così vasta dove esercitare il proprio dominio politico e soprattutto commerciale. A questo punto, un altro cambiamento sulla scena politica mondiale scombina un po' le carte, o meglio, contribuisce ad un cambiamento dello scenario politico. Arriva John Kennedy alla Casa Bianca e con John Kennedy l'idea, il progetto della nuova frontiera, che al di là di quello che significa in campo strettamente come americano e quello che riguarda i rapporti con l'Unione Sovietica, è importante per noi nel senso che essa è la base, il presupposto per un riesame dei rapporti fra gli Stati Uniti d'America e l'Europa. E questo progetto della nuova frontiera consta di due aspetti, due diversi progetti. Il primo è una progressiva liberalizzazione dei commerci fra i due continenti, che ritorna a galla, vedete, è un interesse specifico americano che ogni tanto si riaffaccia. Il secondo invece è una più stretta integrazione militare all'interno della NATO. Il Grand Design kennediano è un progetto teso a rafforzare l'egemonia americana sia in campo economico sia in campo militare. Vi lascio immaginare al momento, soltanto immaginare, quali possono essere le reazioni e le conseguenze di De Gaulle e della Francia di fronte a un progetto di questa natura. Il grand design da una parte, la grandeur dall'altra, beh, le conseguenze sono facilmente immaginabili. Il trend che si era realizzato in questi anni, proprio anche grazie all'unificazione, registra tuttavia una situazione più favorevole all'Europa, almeno rispetto agli anni del dopoguerra, in cui il rapporto bidirezionale Stati Uniti-Europa e ritorno era in realtà più un rapporto monodirezionale, dove gli Stati Uniti esercitavano funzioni di leadership incontrastata. Ebbene, adesso, rispetto al dopoguerra, i rapporti si ribaltano, a partire dai dati economici e commerciali. La bilancia dei pagamenti americana, per esempio, è in deficit addirittura per 4 miliardi annui, mentre il mercato economico comune attira molti investimenti dagli Stati Uniti d'America. Sono soldi che invece di essere investiti nel territorio nazionale vanno fuori. Diventa necessario per gli Stati Uniti d'America, in questo contesto, condizionare l'integrazione europea. Secondo problema poi di quel progetto di cui abbiamo parlato, quello militare, e beh, quello è un altro problema serissimo che fra l'altro riceve molta attenzione anche dal punto di vista strategico, della politica di difesa. Sono cambiati un po', è cambiato lo scenario mondiale e anche la politica militare. la strategia subisce un cambiamento non di poco conto. Subito dopo la guerra e in periodo di guerra fredda che rischiava di diventare calda, la linea adottata era quella della rappresaglia massiccia, ossia ad un attacco dell'Unione Sovietica sotto qualsiasi forma, anche in territorio altro, sarebbe stato seguito da una rappresaglia massiccia da parte degli Stati Uniti d'America. Adesso invece viene adottata la linea della risposta flessibile, cioè questo presuppone una valutazione caso per caso, una maggiore attenzione alle conseguenze di un intervento militare e dall'altra parte presuppone anche un controllo centralizzato, ossia americano, dei mezzi di difesa sia atomica sia convenzionale. Cioè questo significa la risposta flessibile che ogni attacco in qualsiasi parte del territorio occidentale non può essere soggetto ad una risposta del paese interessato, ma anche nel caso in cui si trattasse di risposta con armamento convenzionale, la decisione, appunto rispondendo alla logica della flessibilità, sarebbe spettata al centro, cioè agli Stati Uniti d'America. Quindi risposta flessibile ma controllo centralizzato. È naturale che in questo progetto ci sono le resistenze e addirittura la contrarietà della Francia e della Gran Bretagna. È qui, in questo contesto, che noi troviamo il piano Fouché. Dunque, gli Stati Uniti ritenevano l'Europa sicura e sostenevano che un attacco al suo territorio era considerato dagli americani come un attacco al loro proprio territorio. A questa ingerenza, così vissuta dalla Francia, De Gaulle reagiva manifestando l'idea che l'Europa dovesse provvedere autonomamente alla propria difesa. Il contrasto Kennedy-De Gaulle rende ancora più aspri i rapporti franco-americani. Allora, in quel contesto, non a esacerbare gli animi, non acuire la polemica con la Francia, Kennedy ritiene di poter premere su Londra, avendo nei confronti di Londra più strumenti e più argomenti. La proposta era quella di indurre l'Inghilterra ad allentare un po' l'EFTA, ad avvicinarsi maggiormente alla Comunità Economica Europea, anche in virtù di un'aspettativa, ossia avendo più argomenti in comune con l'Inghilterra. Pensava che la sua presenza avrebbe temperato le posizioni golliste. E infatti, nell'agosto del 61, il capo del governo inglese Macmillan avanza la candidatura ufficiale per l'ingresso della Gran Bretagna nella Comunità Economica Europea. A tal fine era necessario contemperare gli interessi britannici con gli interessi europei. E la tariffa esterna, quella che rappresentava il problema dei problemi fra l'Europa e gli Stati Uniti d'America, ma anche con l'Inghilterra, avrebbe interrotto i rapporti preferenziali con il Commonwealth. Per questo era mal vista. Una tariffa esterna così concepita era funzionale agli interessi dei paesi europei e non quelli inglesi, che, ripeto, avrebbero visto deteriorarsi e peggiorare i rapporti preferenziali che aveva con i paesi del Commonwealth. De Gaulle contiene nella sua linea di un fronte europeo a guida francese per contenere le pressioni degli Stati Uniti d'America ed è a questo titolo che apre maggiormente all'Italia e alla Germania. La commissione Fouché si insedia nel 61-62 e intreccia la sua attività e i suoi lavori con quelli sulla politica agricola comune, che è parte integrante dei trattati di Roma, anche se resta nel vago, anche se coinvolgeva enormi interessi. Questa fase è quella che dà vita alla seconda fase dei trattati di Roma, che era prevista per il 31 dicembre del 1962. Condizionata ad un accordo che si doveva realizzare sulla politica agricola comune che viene raggiunto e siglato nel gennaio del 1962. Vediamo cosa consisteva quello del progetto. Consisteva in una razionalizzazione e in una modernizzazione dei sistemi di produzione agricola con la fissazione di un prezzo comunitario per ogni prodotto agricolo. E questo è un tema che voi sapete risulta centrale fin dagli esordi della comunità nell'Europa: la ripartizione delle risorse, la ripartizione delle quote di produzione e i problemi connessi alla politica di aiuti verso le economie agrarie più arretrate. Ma ci arriveremo pian piano. Ora vediamo di che cosa si tratta, bene, in questo progetto che si identifica con quello della politica agricola comunitaria.